www.redigio.it e la storia continua. Un'alchimia ben riuscita. Una rara e ben curata antologia permette di ripercorrere la tradizione letteraria alchemica occidentale dal secondo al XVIII secolo. Un viaggio nel sogno tutto umano di spingersi nella profondità della materia e di sottrarla al cambiamento. L'alchimia ha una storia letteraria fra le più antiche e affascinanti, ma i testi che ci parlano di alchimia sono di difficile accesso. Si possono sovente leggere soltanto in edizioni del 5-600, se non addirittura in manoscritti medievali, e di difficile comprensione. Hanno cioè bisogno di un commento e di una traduzione per poter essere goduti fino in fondo. Si deve quindi essere grati a Michela Pereira e alla sua prestigiosa collana. I Meridiani, per aver dato alle stampe un'antologia di testi alchemici che permette di ripercorrere, in traduzione italiana e con un commento di grande chiarezza e di assoluta competenza, la grande avventura letteraria alchemica dal secondo secolo fino al 700. Bibi. L'uovo e il serpente. Le più antiche ricette risalgono all'epoca di Costantino, IV secolo, e hanno perfino l'imitazione di oro e argento, di pietre preziose nella tintura di porpora. È l'epoca in cui nascono i primi simboli alchemici, l'uovo e il serpente, che mettono in relazione l'opus con la realtà cosmica, e anche i primi apparecchi per la distillazione che Maria l'Ebrea descrive in un trattato sui forni andato perduto. Nell'epoca medievale la scienza alchemica penetra insieme alle traduzioni della scienza araba alla metà del secolo XII in poi. Nel testamento di Morieno Romano, tradotto da Roberto di Chester nel 1144, l'opera alchemica è paragonata al processo biologico del concepimento, della gravidanza e della nascita. Anche negli scritti alchemici attribuiti ad Avicenna, l'elixir, definito grande tesoro, contiene in sé il principio della vita. L'uomo è dunque il magistero, cioè l'elisir. Intorno al 1200, Michele Scoto, il celebre astrologo dell'imperatore Federico II di Svevia, è cosciente che dalla civiltà araba che l'Occidente ha ricevuto, questa nobile scienza assolutamente ignorata dai latini, cioè gli europei, e nessuno ne sapeva nulla. Sono decenni fondamentali per la diffusione dell'alchimia in Occidente, soprattutto grazie ai francescani. Due generali dell'ordine, frate Elia da Cortona, un discepolo di San Francesco, e il provenzale Ramon Gaufredi, hanno praticato l'alchimia. E intorno al 1260 Bonaventura d'Iseo propone l'elixir sotto forma di acqua medicinale. Delle acque artificiali si fanno partire degli spiriti dei metalli, alcuni dei metalli stessi, per esempio dell'argento, dello stagno, del piombo, eccetera. Così disse. In quegli stessi anni nasce con Ruggero Bacone la medicina alchemica, che si fonde sull'idea che vi è una analogia tra la medicina dei metalli e la medicina dei corpi, così che sarebbe possibile prolungare la vita per molti secoli grazie all'oro che viene preparato dall'alchimia. E sulla scia di Bacone il Testamentum affermerà che la pietra filosofale trasforma ogni corpo imperfetto in sostanza capace di fare il vero sole e la vera luna, capace di guarire tutte le malattie del corpo umano, ma tanto da ringiovanire i vecchi. L'elisir di lunga vita. E a metà del 300, Giovanni da Rupe e Scissa, un altro francescano, produce un farmaco detto acqua di vita o acqua ardente. È la dottrina della quinta essenza. Quinta perché si aggiunge ai quattro elementi che sublima, che l'Altissimo ha creato per preservare le quattro qualità del corpo umano. Si estrae dal vino, ma anche dal sangue umano, e serve a produrre l'elisir per l'eccellenza, l'oro che le incorpora in sé tutte le proprietà del sole celeste. La quinta essenza produce miracoli e può aiutare la missione evangelica dei poveri di Cristo. Ed è vero che nelle immagini alchemiche la risurrezione di Cristo simboleggia la pietra filosofale. Un gran passo avanti sarà compiuto da Paradiso. Il Lutero dei Medici, come lo chiamavano i suoi detrattori, secondo cui l'alchimista deve ottenere l'essenza sottile, l'arcanum, delle sostanze medicinali in collegamento con le energie macrocosmiche. Dire l'indicibile. Nel Rinascimento l'alchimia si trasforma sempre più in linguaggio, diventa crogiolo di parole, al cui centro appare però sempre l'individuazione della materia prima, che non ha un nome e può averli tutti. È un linguaggio che cerca di dire l'indicibile, servendosi di un simbolismo che cela la segreta aspirazione all'integrazione della mente con il mondo. Insomma, l'alchimia, nata per sottrarre le sostanze materiali al cambiamento e a spingersi nella profondità della materia, diede vita nel corso dei secoli a una miriade di testi affascinanti, ricchi di poesia, di simboli, di spiritualità, che possiamo ora leggere e tentare di comprendere grazie alla preziosa antologia di Michela Pereira. www.redigio.it. E la storia continua.